Parliamo un po' di questa settimana internazionale che verrà, vediamo un po' anche però quali sono state le iniziative precedenti, le ultime che avete anche aggiornato sul vostro blog, quelle in Svizzera, in Francia ad esempio, se ce ne vuoi parlare.
Sì, c'è adesso questa settimana internazionale, che è una settimana internazionale che è stata lanciata dal, dal network, dalla rete internazionale appunto che segue questa campagna, la campagna Gay2L contro il trasporto di animali per i laboratori di vivisezione, e che è la campagna che appunto in Italia è stata chiamata Senza Ritorno. E questa campagna usa questa strategia anche delle settimane internazionali, cioè queste settimane in cui diversi gruppi, diversi individui in giro per il mondo convergono per attaccare queste industrie, queste aziende, chiaramente per esercitare più pressione su queste aziende. La settimana internazionale appunto di quest'anno è stata lanciata per il mese in corso, quindi partirà già al 6 e arriverà fino al 14 di dicembre appunto. In quell'occasione in Italia ci sarà una protesta a Torino, probabilmente ne avete già parlato, poi magari avremo modo di parlarne più nel dettaglio dopo. Le cose che tu menzionavi giustamente che sono avvenute in Svizzera e in Francia sono azioni dirette contro queste aziende, chiaramente indipendente rispetto alla campagna, però veramente positivo insomma che ci sono anche individui che decidono ovviamente di scegliere diverse tattiche contro queste aziende. Per il resto diciamo che la campagna in Italia è nata si è radicalizzata, ha iniziato a prendere forma circa un anno fa, con il nome appunto, come dicevamo, di Senza Ritorno. Già prima c'erano state delle proteste con queste aziende come obiettivo, in particolare a Genova, qualcuno a Milano, e da lì si è iniziato a discutere fra compagni, così fra diverse persone che erano interessate al discorso di liberazione animale, riguardo la possibilità di iniziare a seguire questo tipo di lotta un po' più costantemente anche da queste parti, perché comunque si vedeva che a livello internazionale questa campagna continuava a crescere, soprattutto continuava ad ottenere dei risultati molto importanti, e quindi appunto è nata questa campagna anche qui. Questa campagna dal punto di vista proprio pratico si è espressa fino ad ora principalmente con proteste presso alcuni dei principali aeroporti del nord Italia, appunto Genova, Milano. Adesso fortunatamente da poco sono iniziate le proteste anche in Toscana, anche presso l'aeroporto di Firenze. La prima c'è stata proprio la settimana scorsa, sembra essere andata molto bene, con diverse persone che hanno preso parte, e appunto si estenderà a breve anche a Torino. E è positivo il fatto che ci sia sicuramente molto interesse verso questa campagna, anche perché da un po' di tempo, dai tempi in cui forse c'era la campagna hype contro l'industria della pelliccia, che non si riusciva ad avere una campagna in Italia che comunque con contenuti radicali e contenuti che volessero ovviamente andare dal punto di vista dell'analisi anche al di là del singolo problema, in questo caso la vivisezione, ma che comunque insomma la contestualizzino in una critica più ampia. E appunto dicevo, con questo tipo di contenuti era sicuramente qualche tempo che non si riusciva ad avere una certa rete, cioè proteste coordinate con diversi gruppi con una certa affinità. Sembra che adesso questo possa iniziare ad avvenire, quindi sicuramente è una cosa estremamente positiva.
Sì, infatti, diciamo che la diffusione dell'interesse di questa campagna, soprattutto in Italia, sta avendo una velocità anche abbastanza notevole, nel senso che i presidi davanti agli aeroporti stanno diventando molto numerosi e finalmente ci si fa anche vedere in questo paese, mentre insomma in Europa anche era già abbastanza avanzata, no? Mi sembra.
Sì, forse un po' in ritardo siamo arrivati, diciamolo, no? Rispetto a tutto il resto.
Abbiamo bisogno di tempo.
Noi dobbiamo rifletterci bene sulle cose, dobbiamo meditarle.
Sì, no, in Europa effettivamente sì, poi in realtà la campagna è una storia abbastanza lunga. Facendo una breve, insomma, riassunto, storia di quella che è la campagna Gay2L, nasce da un'altra grossa, forse la principale campagna contro la vivisezione che sia mai esistita nel movimento di liberazione animale, cioè la campagna SHAC, ed è nel 2006 che appunto alcune persone che al tempo seguivano Schack hanno cercato di andare di là. Come sappiamo appunto Schack come principio, come strategia, cercava di far chiudere questo grossissimo laboratorio, questa multinazionale della dissezione Huntington Life Sciences, andando ad attaccare tutti i vari clienti e fornitori che permettevano a questo laboratorio di lavorare. E le stesse persone appunto che hanno elaborato questa strategia, cioè che hanno capito quanto fosse necessario andare diciamo ad attaccare obiettivi secondari per riuscire ad ottenere un risultato, sono arrivate anche a capire che comunque c'era un forte ruolo che i trasporti aerei giocavano nell'approvvigionamento di animali per laboratorio di vivisezione. La campagna peraltro nasce in Inghilterra, quindi in quel caso i trasporti aerei erano ancora più importanti, perché ovviamente c'è una forte, essendo un'isola, c'era l'idea iniziale era in qualche modo che gli animali devono arrivare, dove non arrivano via mare sicuramente arrivano via aerea. Si è sviluppata inizialmente prendendo come obiettivi più diciamo facendo pressione sui singoli governi. In particolare all'inizio c'era stata la campagna contro Mauritius, che è tuttora in corso, nel senso che comunque sì, la campagna ha ancora come obiettivi quegli allevamenti che sono sull'isola, però forse inizialmente diciamo a mio parere con una strategia che poi non si è rivelata essere particolarmente efficace, si è tentato di coinvolgere l'isola un po' nel suo complesso. Quindi per esempio c'era una campagna contro agenzie di viaggi, agenzie turistiche che organizzavano viaggi presso le isole di Mauritius. Mauritius, non l'ho detto, ma è uno dei principali produttori di primati, cioè di scimmie, di primati non umani, che poi vengono portati nei laboratori di vivisezione. E quindi inizialmente la campagna aveva preso questo obiettivo un pochettino vasto, poco forse definito. Poi il tutto si è spostato verso il Nepal, che era un altro paese dove venivano catturati ed allevati primati per la vivisezione. In quel caso però si era riusciti ad ottenere il risultato della scelta, se possiamo chiamare, del governo comunque locale, di chiudere gli allevamenti di primati, e gli animali erano stati liberati. Trattandosi ovviamente di animali selvaggi, cioè animali che vengono catturati in natura, che quindi sono comunque non addomesticati, e quello era stato il primo grosso risultato forse di questa campagna. Poi ha avuto un po' un declino, anche perché comunque la campagna Schack, cioè le persone che seguivano questa campagna, purtroppo, come già credo abbiate parlato diverse volte, sono state colpite da diverse ondate repressive, no? E poi però adesso diciamo che circa 3 anni fa è ripresa con gli obiettivi che conosciamo ora, cioè si è invece iniziata a concentrare principalmente sulle aziende aeree, cioè si è andata a fare un'analisi, una ricerca su quali fossero le compagnie aeree che erano maggiormente coinvolte nel trasporto di primati. E piano piano la cosa che ha stupito è che effettivamente in tempi veramente brevi, una dopo l'altra, queste aziende hanno iniziato a firmare delle dichiarazioni dove dicevano che non avrebbero mai più trasportato animali per la vivisezione, e questo ha motivato diciamo le persone a prendere parte alla campagna sempre di più e a cercare sempre nuovi obiettivi. E diciamo che al momento, dopo questi 3 anni di campagna, un anno circa in Italia appunto, però 3 anni all'estero, le aziende che ancora trasportano animali per il laboratorio sono veramente, si possono contare sulle dita di una mano, ecco. E tutte le altre che prima trasportavano animali hanno fermato queste dichiarazioni, insomma, dove si impegnano a non effettuare più questi trasporti. E questo ha scatenato panico nell'industria, perché basta leggere i vari comunicati, testi che sono usciti su diverse riviste scientifiche, sono stati organizzati dei convegni appositi. Air France, che è la principale azienda che appunto trasporta animali per la vivisezione, ha iniziato proprio finanziariamente a supportare convegni di settori, addirittura a pagare i biglietti aerei per i ricercatori quando dovevano muoversi verso un convegno, verso un simposio, piuttosto che altre verso iniziative. Quindi diciamo che si sono proprio iniziati a definire dei ruoli molto, molto precisi riguardo, cioè dei ruoli, delle responsabilità, dei ruoli rispetto a queste aziende nei confronti dell'industria dell'organizzazione.
Sì, che poi l'Air France ha ricevuto anche tutti i plausi di merito, no? Per essere l'unica compagnia che si dedica a questo servizio per la scienza.
Sì, esatto, oramai sono veramente diverse le prese di posizione pubbliche di celebri, insomma, ricercatori, dove si, anche della Basel Declaration Society, che è questa sorta di lobby appunto per la vivisezione che è nata in Svizzera a difesa diciamo della vivisezione dal punto di vista pubblico, e anche loro pubblicamente hanno proprio fatto un plauso, come dicevi tu, a Air France per il fatto che continua a trasportare animali. Quindi oramai diciamo che la cosa è proprio sentita dall'industria e si è palesata proprio una relazione intima tra Air France e l'industria della vivisezione. tutte le altre aziende hanno mollato. Questo ha creato panico, dicevo prima, perché ovviamente questo ha comportato una difficoltà nell'approvvigionarsi per i laboratori di animali, in particolare, dicevo, di primati non umani, perché chiaramente le scimmie sono animali che, sia per ragioni pratiche che proprio per ragioni etologiche, è molto difficile allevare in cattività. Quindi larga parte delle scimmie che arrivano nel laboratorio sono ancora catturate in natura, quindi fisicamente c'è bisogno di qualcuno che vada nelle foreste del sud-est asiatico, piuttosto che in alcune isole africane, insomma ci sono diversi stati dove questo avviene. Fisicamente quindi gli animali vengono catturati, vengono strappati del luogo dove vivono, vengono internati in questi allevamenti, che sono chiaramente questi gabbioni fatiscenti pieni di scimmie, di proprietà peraltro di grosse multinazionali della ricerca, perché poi anche i vari allevamenti in loco sono proprio di proprietà delle varie Covans, piuttosto che altre grosse multinazionali della ricerca, semplicemente assumono diversi nomi per svolgere quella funzione, cioè la funzione di allevamento e cattura. E poi gli animali vengono appunto caricati su queste casse in legno, vengono poi fatti affrontare questi viaggi lunghissimi, perché chiaramente dovendo arrivare magari dalla Cina fino al laboratorio statunitense sono viaggi che arrivano anche alle 18 ore, spesso facendo delle rotte abbastanza improbabili, come per l'Alaska. Tutto questo si sa perché poi chiaramente grazie a questa campagna ci sono state persone che negli aeroporti hanno deciso di dare informazioni, quindi poi si è riusciti diverse volte a rintracciare i voli prima che partissero e quindi poi a poterli seguire nel loro tragitto verso la consegna finale. E appunto dicevo che tutto questo ha causato una difficoltà per i vivisettori nel riuscire ad ottenere animali da vivisezionare, quindi di conseguenza la loro relazione.
Sì, infatti tu stavi giusto parlando di come gli animali, soprattutto nelle Mauritius, ma anche in altri posti del mondo, vengono catturati in natura, vengono trasportati insomma nei loro stalli per poi essere imbarcati su questi voli. Non dovrebbe essere necessario, però sottolineiamo anche la brutalità e la violenza con cui queste operazioni vengono fatte, spesso senza alcun tipo di regolamentazione, no? Che ci affidiamo chiaramente a questo tipo di discorsi, però è importante anche sottolineare la complicità degli stati stessi, no? Su questo tipo di pratiche. Penso che venerdì sera riusciremo a proiettare anche un paio di video che sono presenti sul vostro sito, che trattano appunto la violenza e la brutalità di queste torture, però appunto è qualcosa che bisogna vedere anche per rendersi conto di che trauma subiscono questi individui.
No, sicuramente, infatti ci sono diversi video che persone sotto copertura sono riuscite ad ottenere di questi momenti, e sono effettivamente momenti molto, molto pesanti da vedere, perché sono questi animali che sono animali completamente selvaggi, cioè loro vivono nel loro habitat naturale. Le scimmie sembra superfluo precisarlo, perché poi sembra di voler fare delle distinzioni tra specie, però sono anche animali estremamente complessi e estremamente espressivi, mi viene da dire. Quindi è estremamente facile, almeno forse non per tutti, però almeno per chi ha voglia di vedere, percepire il loro panico, la loro sofferenza nel momento in cui vengono catturate. E ci sono, come dicevi giustamente tu, diversi video che sono anche sul sito, dove questa pratica viene proprio documentata. Come dicevo, questa pratica, questo momento, cioè il momento della cattura, è gestito comunque sin dall'inizio dalle grosse multinazionali della vivisezione. Covans appunto è una di queste. Covans è una multinazionale che ha laboratori di ricerca su contratto, cioè dove fa test per qualsiasi cosa. Non si tratta della famosa ricerca medica che tanto i vivisettori difendono, ma testano spazzatura, cioè prodotti di consumo, dai deodoranti, insomma, ai farmaci, però insomma detersivi per la casa, tutto ciò che noi utilizziamo viene testato sugli animali all'interno di laboratori come Covans. Sono presenti praticamente in tutto il mondo, grossissimi laboratori sia in Europa che in America, e loro hanno delle aziende sussidiarie come la Noveprim, che si occupano dell'approvvigionamento, cioè loro fanno tutto quel lavoro iniziale, cioè vanno, si installano nel territorio, per esempio sull'isola di Mauritius, aprono degli allevamenti e poi chiaramente utilizzano manodopera sottopagata, persone del luogo, per fare tutto quello che riguarda la cattura e poi la gestione degli animali. Chiaramente, come dicevi tu, sono situazioni in cui la regolamentazione, quelle timide, inutili leggi sul benessere animale che talvolta ci sono in Europa, per quanto non servano a nulla, perché poi la realtà è che nei laboratori gli animali vengono trattati ovviamente nello stesso modo se non peggio, però sono inesistenti, quindi chiaramente sono animali stipati in gabbie senza nulla per giorni e giorni, moltissimi animali chiaramente muoiono. È stato documentato un paio di anni fa un omicidio di massa, un'uccisione di massa di primati proprio all'interno di uno di questi allevamenti della Nove Prima Mauritius. C'erano queste fotografie di moltissime scimmie morte accatastate le une sull'altre. La ragione per cui ovviamente chi era andato a riuscito a fare quelle fotografie era riuscito anche a capire perché questi animali erano stati uccisi era semplicemente perché non il loro peso, la loro grandezza non era quella desiderata dal mercato, quindi loro non potevano poi essere venduti perché erano un po' troppo grandi, un po' troppo piccoli, un po' troppo pesanti, e c'era stata questa uccisione. Questo per dire un pochettino come viene gestita tutta questa parte iniziale.
Certo, tra l'altro questo discorso si lega anche alla questione umana, no? Perché le persone che vengono così, a cui viene affidato il compito di catturare questi animali nell'habitat selvaggio, naturalmente sono persone del luogo che vengono pagate da queste multinazionali, ma io ci scommetto quanto volete che insomma la paga di questi lavoratori sarà di sicuramente qualcosa di misero, perché certo, una multinazionale che si installa in un territorio, diciamo così, del terzo mondo di sicuro insomma applica le solite regole su tutti i lavoratori.
No, sicuramente, infatti anche in questi processi poi le dinamiche del sistema capitalista o comunque del neocolonialismo insito in qualsiasi pratica che genera il flusso economico, no, il profitto all'interno del sistema in cui viviamo si esplicita, quindi chiaramente sì, persone sottopagate, persone che sono del luogo, sono coinvolte loro malgrado in questo tipo di operazioni, come tra l'altro spesso accade all'interno di questo tipo di industria dello sfruttamento, larga parte, facendo un altro esempio invece dalle nostre parti, delle persone che lavorano all'interno degli allevamenti di animali da pelliccia nel centro Europa sono persone sottopagate dall'est Europa. Insomma, le dinamiche poi dello sfruttamento chiaramente sono intersecate e si riproducono, si rendono manifeste anche in settori dello sfruttamento animale che noi magari, insomma, chi si interessa di liberazione animale poi va a analizzare nello specifico, e si vede appunto che è chiaro, il ciclo dello sfruttamento è sempre interconnesso. E quindi, come dicevo, sì, queste catture vengono gestite in questo modo estremamente brutale, documentato diverse volte. Poi questi animali vengono appunto tenuti in questi allevamenti per un periodo di tempo indefinito, dipende chiaramente dai bisogni del mercato, dalle vendite di quell'azienda, e poi vengono inviati in questi viaggi estremamente complicati, dove normalmente sono molti animali a essere all'interno delle stive. E questi viaggi sono particolarmente importanti, ed è per questo che è così importante fermarli, perché se noi pensiamo che il prezzo medio di una scimmia, di un macaco, di una scimmia rhesus, che sono tra le più utilizzate in vivisezione sul mercato europeo, non ci sono molti dati, anche quanto anche sui vari laboratori dei grossi fornitori di animali per la vivisezione non è quasi mai menzionato il prezzo di primati non umani, proprio perché il loro, diciamo, allevamento è cosa a parte, però si aggira intorno ai 1.000-1.500 euro. Se noi pensiamo che il numero di cui di solito appunto si è riusciti a sapere di scimmie che effettuavano un determinato tipo di volo verso l'America, verso l'Europa, era circa 1.600 individui, facendo un rapido calcolo si capisce che c'è un giro di affari dietro a questo tipo di trasporti che è enorme. Cioè ogni cargo che viene riempito di scimmie, che viene inviato in Europa o in America, rappresenta veramente un grossissimo guadagno per le industrie dello sfruttamento, per l'industria della vivisezione.
Sì, e soprattutto anche per Air France.
Assolutamente sì, esatto. Parlando della responsabilità di Air France, che fino adesso forse non abbiamo analizzato, è appunto rimasta praticamente l'unica azienda aerea commerciale, cioè che trasporta anche passeggeri, non solo merci, ad effettuare questi trasporti. Li effettua giornalmente, cioè per loro è un servizio continuativo, in particolare appunto parlando delle isole di Mauritius, proprio grazie alla campagna Gaze to Hell, l'altra azienda aerea che effettuava trasporti verso le isole di Mauritius, che si chiama Air Mauritius, l'ha quasi immediatamente mollato, cioè quasi immediatamente rilasciato una dichiarazione dove diceva che non voleva saperne della campagna, che cessava ogni rapporto con gli allevamenti. Invece Air France di fatto ha preso il posto anche di Air Mauritius, quindi permette al commercio di animali sull'isola di rimanere in piedi, perché di fatto se Air France smettesse di trasportare animali per l'isola sarebbe impossibile far uscire le scimmie dagli allevamenti e riportare e venderle a chi le vuole acquistare, quindi non ci sarebbe un modo fisicamente di trasportarle lì di fuori del loro habitat e portarle in laboratorio di dissezione. Questo per far capire proprio il ruolo centrale che questa azienda ricopre. E poi, come dicevamo prima, come menzionavi giustamente tu, ha preso una posizione di supporto e di difesa pubblica della vivisezione. Questa cosa non stupisce, perché nel consiglio direttivo di Air France, quindi tra i vari capi, tra gli amministratori delegati, ci sono persone che sono anche coinvolte nel consiglio direttivo della Sanofi Aventis, che è una grossissima multinazionale del farmaco, quindi direttamente coinvolta nella vivisezione. E questa appunto è diventata una relazione oramai che si è palesata con biglietti aerei offerti ai vivisettori, piuttosto che dichiarazioni pubbliche di supporto da parte della ricerca, dell'industria della ricerca verso Air France. Quindi sicuramente è rimasto proprio l'obiettivo cardine della campagna Get It Well. Sicuramente un obiettivo complesso, non penso in tutta onestà che sia sicuramente un'azienda che mollerà il colpo facilmente, perché comunque hanno, come dicevamo, un interesse economico molto molto elevato in questo tipo di business, tanto più che il fatto che così poche aziende vogliono trasportare animali, tutto questo ha generato un innalzamento dei prezzi sul mercato di questi animali, quindi se possibile le poche aziende, come ovviamente per una basilare legge di mercato, quando ci sono meno offerenti il prezzo di una determinata merce sul mercato va a salire. In questo caso ci sono praticamente due o tre aziende al mondo che ancora accettano di trasportare animali per la ricerca. Questo ovviamente fa capire quanto possano pretendere, quanto possono richiedere per effettuare questi trasporti. E quindi sicuramente non sarà un obiettivo facile, non sarà un obiettivo semplice, però il fatto che la campagna continui ad estendersi, ci siano nuove persone a mostrare interesse, insomma, è sicuramente un dato positivo, e si spera che, continuando ad aumentare la pressione, continuando ad aumentare il numero di persone che hanno deciso di prendere parte a questa campagna, alla fine anche questo colosso sarà costretto a cedere.
Speriamo.
Esatto.
Anche se ne inventano sempre di nuove, insomma, quindi insomma, andiamo avanti, continuiamo su questa strada e vediamo di arrivare ad una conquista. Oltretutto, come ne avevamo già parlato, è anche difficile seguirle certe dinamiche relative alle compagnie aeree, perché spesso c'è anche tutto un discorso di vendita di biglietti, quindi non sempre, soprattutto in determinati aeroporti, è così palese. Air France, come abbiamo visto su Torino, i voli possono essere rivenduti ad altre compagnie regionali, che però poi fanno sempre capo comunque alla compagnia principale, per cui può essere un volo fatto da Alitalia piuttosto che appunto da compagnie regionali oppure da altre piccole compagnie, ma la cosa importante è sempre andare a vedere il biglietto che vi viene venduto a chi fa capo, al di là della compagnia con cui viaggiate. Quindi diciamo che le proteste possono essere allargate anche a tutte le altre piccole o grandi compagnie conniventi, perché certo, quando si fa così si allarga la voce, si allarga un po' a tutti quelli che così vanno a incidere direttamente o indirettamente su qualcosa.
No, sicuramente, infatti Air France ha anche un'azienda completamente controllata che si chiama Transavia, che è la loro sottosezione low cost, cioè economica, e quindi è importantissimo, esatto, conoscere queste aziende, vedere tutte le varie ramificazioni che hanno. In generale diciamo che secondo me è molto importante il fatto che ci sia una pressione generalizzata, no? Quindi che ci sia proprio la presenza fisica delle persone davanti all'aeroporto, anche perché certo, per queste aziende quello che importa è non rovinarsi l'immagine pubblicamente. Per loro chiaramente un'immagine pubblica rovinata, cioè avere persone che effettuano un'opera di disturbo costante davanti agli aeroporti in relazione al loro nome, significa una perdita di introiti, cioè significa meno persone disposte a volare con loro, significa una problematica non da poco. Quindi sicuramente, esatto, cercare di capire come lavorano, cercare di capire le sussidiarie e i vari partner commerciali è un aspetto importantissimo di questa campagna, per poi poterli attaccare al meglio. Infatti il secondo obiettivo della campagna in questo momento è DHL, che è una grandissima azienda di logistica. DHL in realtà era stato obiettivo di campagna già tempo fa, già anni fa, perché trasportava animali, poi col tempo, e anche perché in altre campagne, soprattutto in Inghilterra, appunto, era stata coinvolta nel supporto verso Huntington Life Sciences, effettuava dei trasporti in relazione al laboratorio, quindi diciamo che già aveva un'idea di che cosa voleva significare comunque avere a che fare con l'industria della vivisezione, quindi con le campagne poi di lotta che vi si oppongono, e di fatto DHL non trasporta animali ufficialmente. Il fatto è che si è scoperto come una piccola azienda cargo, veramente che non dava da pensare molto, che si chiama ABX Air, che fa parte di un altro gruppo con cargo, cioè trasportano solo merci, si chiama ATSG, che è un gruppo esclusivamente americano, di una serie di piccole aziende appunto cargo che effettuano trasporti di merci, si è scoperto come loro avessero un ruolo centrale nel supportare in particolare alcune tratte, cioè la tratta in particolare verso gli Stati Uniti, dai paesi cosiddetti produttori, cioè verso il sud-est asiatico, eccetera, era prima coperta in larga parte da compagnie aeree cinesi, un altro grosso produttore, tra l'altro, ovviamente, di animali per la vivisezione, la Cina, ci sono anche molti allevamenti in Cina. Piano piano, però, tutte le aziende cinesi, le aziende aeree cinesi, hanno ceduto davanti alla pressione della campagna, alle varie, sono molte aziende, China Southern, China Eastern Airlines, eccetera, che sono proprio capitolate col tempo davanti alla pressione delle proteste, e questo quindi ha lasciato per qualche mese questa tratta importantissima, perché chiaramente gli Stati Uniti sono un continente occidentale, un mezzo continente occidentale estremamente popoloso, dove probabilmente la maggior parte dei laboratori di vivisezione al mondo è presente, e quindi questa tratta fondamentale è stata per qualche mese completamente fermata. Ed è qui che è entrata in gioco questo manipolo, diciamo, di aziende cargo, che probabilmente ha capito il potenziale dal punto di vista commerciale di questa cosa, ed ha preso completamente in mano questa tratta, cioè ha iniziato regolarmente ad effettuare tutti quei viaggi che Air France non effettuava per svariate ragioni, ragioni di accordi commerciali ancora in corso, non ancora pattuiti, insomma. Quindi c'erano delle tratte scoperte verso gli Stati Uniti che Air France non copriva, e queste aziende, piccole aziende cargo, hanno immediatamente preso la palla al balzo e l'hanno iniziata a coprire, e lo fanno tuttora. Quello che rendeva difficile questo tipo di campagna era chiaramente che queste aziende, che si trovavano sparse però in zone rurali o poco più degli Stati Uniti, al di là di poche persone presenti magari in luogo, nel luogo era molto difficile riuscire ad effettuare una pressione direttamente su di loro. Si è scoperto però che larghissima parte della flotta di queste appunto aziende cargo è loro concessa da DHL, tanto che addirittura alcuni aerei proprio di ABX o di ATSG hanno la loro livrea sopra, cioè gli hanno messo sopra la livrea con i loro colori, ma andando sotto, questo è stato visto appunto, ed è stata, sono informazioni che sono trapelate da persone all'interno dell'industria, sono aerei di DHL, cioè c'è un accordo commerciale in essere da molti anni in cui DHL utilizza queste aziende per i loro trasporti, per trasporti cargo all'interno degli Stati Uniti, quindi di fatto ha loro ceduto parte della flotta, cioè sono praticamente controllate da DHL, e quindi da lì si è compreso il potenziale che aveva anche DHL in questo senso, cioè pur non sporcandosi le mani direttamente, pur dicendo che non trasportavano animali, in realtà aziende da loro controllate quasi totalmente facevano il lavoro sporco. Quindi è cominciata con questa campagna, che è una campagna, vogliamo dire, secondaria rispetto all'obiettivo primario che è appunto Air France, però anche contro DHL, che sta avendo effetti abbastanza, ha avuto effetti immediati. Anche in Italia è bastata una protesta mail e una serie poi di proteste e di iniziative a Milano per immediatamente motivare la direzione centrale italiana di DHL a rilasciare dei comunicati in cui si giustificavano, in cui rispondevano alle mail di protesta dicendo che sì, sapevano che, ma loro non c'entravano niente. Però fortunatamente la campagna anche contro DHL sta andando avanti e sembra esserci comunque una preoccupazione da parte dell'azienda.
Sì, anche perché DHL si sta appellando al fatto che sullo statuto, almeno interno, di DHL Italia, è proprio una cosa che non vogliono fare, non hanno mai fatto e non hanno intenzione di fare, quello del trasporto di primati o comunque di animali. Però questo non toglie che la pressione su di loro sia poi indiretta, ma da fare per quanto riguarda DHL in genere, quindi si devono portare le conseguenze, insomma.
Sì, sì, certo, esatto, è un approccio molto, diciamo, strategico, che talvolta io penso può essere anche, diciamo, può essere difficile magari per una persona trovare immediata soddisfazione, se così la possiamo chiamare, nel magari protestare contro queste aziende. Può essere stupido fare questo tipo di analisi, però ognuno di noi magari nell'intraprendere una lotta ha anche la voglia di confrontarsi, almeno immagino, contro aziende che sono direttamente responsabili delle cose contro cui si vuole lottare. Sicuramente invece parte di questa campagna è un approccio estremamente strategico, cioè si cerca di capire quali sono i ruoli, come dicevi giustamente tu, di queste aziende nel mercato, capire dove sono gli angoli, dove loro sono più sensibili e andarle a prendere da quel punto di vista. Appunto, ho fatto l'esempio di DHL e Big Air perché chiaramente a livello globale esercitare pressione su una piccola azienda cargo americana era estremamente complesso. Capire però che è controllata da una delle maggiori aziende di logistica a livello internazionale, che ci tiene a far presente che non fa affari con la vivisezione tanto da metterla nel proprio statuto, crea un potenziale diciamo angolo di attacco che è estremamente, estremamente vulnerabile, perché significa che si riesce a far pressione diretta su una piccola azienda che lontana magari da noi, andando poi a capire quali sono le sue relazioni commerciali e quali sono le cose di cui può veramente aver timore, perché chiaramente per questo tipo di piccole aziende avere una grossa invece azienda che le controlla, che dice: ascolta, io non trasporto animali per la vivisezione, non voglio essere associata a questo tipo di pratica, o smetti di farlo oppure io non faccio più affari con te, chiaramente è una forma di pressione indiretta estremamente forte.
Certo.
Sì, peraltro ricordiamo che DHL era già stata presa di mira da alcune campagne, alcuni attacchi, perché fino al 2009 perlomeno era, insomma, aveva il primato di trasportare armi per rifornire le truppe statunitensi in Iraq, quindi insomma un bel precedente, sì. Anche questo.
Sì, sicuramente, sicuramente.
Sì, insomma non si fanno molti scrupoli, basta che il committente paghi e poi insomma siamo pronti abbastanza tutto. Poi oltretutto DHL e anche visto che abbiamo parlato di No Expo nel weekend scorso, è anche uno degli sponsor di Expo, quindi voglio dire siamo in buona compagnia sempre. Senti,
no, certo, sicuramente
sì. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti così lasciamo aperto ovviamente l'argomento, e che sarà comunque decisamente più approfondito, sviscerato, e speriamo insomma possa nascere anche un dibattito e idee interessanti venerdì prossimo in quel del Paso per l'incontro che ci sarà, e invitiamo anche tutte e tutti a presenziare a quella che sarà poi anche la parte un po' più attiva di protesta sabato a mezzogiorno direttamente in aeroporto.
Sì, tra l'altro ricordiamo che durante la serata non ci sarà solo la presentazione di questa campagna, ma anche del dossier che avete insomma redatto lì a Genova, che si intitola Vivisezione a Genova, di cui abbiamo già avuto modo di parlare, quindi insomma vivisezione abbastanza 360 gradi anche in loco e non parlando di cose troppo lontane da noi.
E poi per chiudere, per ricordare appunto i compagni che hanno già subito si devono così, dovranno subire nuovamente quello che si mangerà e quello che si riuscirà a mettere da parte sarà appunto Benefit Silvia Costa e Billy, quindi insomma è una serata cui invitiamo tutti e tutte.
No, sicuramente, anzi infatti rinnovo e rafforzo l'invito a questa iniziativa, che è la prima iniziativa a Torino, quindi speriamo insomma che ci sia interesse, che la campagna inizi a diffondersi anche da quelle parti. E la campagna, come dicevo all'inizio, sta iniziando a prendere piede in diverse aree, quindi insomma tutto lascia sperare al meglio. Magari dico giusto i contatti del sito per chi magari non lo conoscesse.
Certo.
Il sito di riferimento della campagna Senza Ritorno è su Noblogs, ed è senzaritorno.noblogs.org, e abbiamo una newsletter che utilizziamo per diffondere le informazioni, lanciare le iniziative, lanciare proteste eccetera, quindi invitiamo chi avesse interesse a seguire la campagna a scriverci direttamente per essere iscritto a questa newsletter. e la mail di riferimento è senza ritorno @inventati.org. Quindi i contatti, diciamo, di base della campagna sono questi qua, e ovviamente con chi avrà la possibilità di venire poi lì a Torino c'è la possibilità di conoscersi direttamente, scambiarsi materiale e quant'altro, insomma.
Ottimo, anche perché il materiale che producete, insomma, che si può anche trovare sul sito, è molto interessante, molto esaustivo, anche bello da vedere, diciamo, con manifesti, volantini, eccetera.
È tristemente bello da vedere,
sì,
possiamo dire.
Però, insomma,
è rabbiosamente bello da vedere.
Certo.
Va bene, allora noi ti ringraziamo e ci vediamo venerdì, allora.
Certo,
speriamo,
grazie a voi.
Speriamo, invitiamo tutti e tutte a partecipare. Un saluto, grazie per
Perfetto.
Questa intervista. Ciao,
grazie mille.
Ciao.
Allora, prima di lasciarvi ad un po' di musica, vi ricordiamo che per chi volesse approfondire la questione del dossier vivisezione a Genova, abbiamo già parlato sempre con questo compagno di questo dossier. Potrete trovare il podcast o il contributo, insomma, sul sito di Radio Blackout, www.radioblackout.org, sulle nostre pagine.
Sì, mentre il dossier stesso e altre informazioni potete trovare direttamente sul sito di Liberazione Animale Genova, che è www.liberazioneanimalegenova.org.